Vedi, telefono casa.
Ti sei casa e me la sparo qui.
Mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo, no. Spacchiamo tutto. La radiamo al suolo, no. Questa merda di casa.
Allora, no, un attimo.
Sono a casa.
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa, eh?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? Che puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare.
La casa, quindi singolare.
Giove, siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Ben ritrovati su Cult Fiction, quarta puntata, sempre a tema cinema, sempre ai vostri microfoni, ai nostri microfoni.
Saranno di qualcuno.
Sì. Ai microfoni abbiamo sempre Tore e Denise.
Ciao.
Di cosa parliamo oggi, Tore?
Cult Fiction 3x4. Siamo andati a vedere un film molto grigio.
Già.
Che vi recensiremo a caldo.
In
maniera molto grigia, pacata e mite. E si tratta di Non odiare.
Film del 2020.
Di Mauro Mancini. Con figlio d'arte Alessandro Gassman. E questo, oltre a raccontarvelo a caldo ovviamente, quindi con la recensione dove si sentiranno tutte le macchine, il traffico della città che non dorme mai.
E non
Cagliari.
È New York.
Il fatto che ci sia Alessandro Gassman ha fatto in modo che venisse deciso in automatico cosa raccontare alla fine di questa puntata.
Ovvero un film bellissimo con Vittorio Gassman, ovvero Profumo di donna.
C'è del fangirlismo.
Sì, assolutamente. Io questo film lo adoro. Non guardate quello di Al Pacino, ma guardate quello di Vittorio Gassman, che è veramente, veramente bellissimo, oltre che divertentissimo. Ma abbiamo anche un ospite.
Abbiamo un ospite. E si recupera una tradizione di Cult Fiction che era dell'anno scorso, abbiamo voluto recuperare anche quest'anno, ovvero l'ospite è un amico di Diari di Cineclub. Si tratta di Paolo Minuto, un uomo che ha una passione viscerale per il cinema, tant'è che molte delle sue professioni sono legate appunto alla settima arte, e ci racconterà tante cose dei circoli del cinema, della professione della distribuzione dei film. È un docente di storia del cinema italiano all'Università per Stranieri di Reggio Calabria e sarà una bella chiacchierata. Pertanto,
adesso,
detto ciò,
ascoltiamo un brano.
Ci ascoltiamo un brano, si tratta di Miles Away, Ivio e Aldo Descalzi, tratto appunto da Non odiare di Mauro Mancini.
Stuck on the ground, can you hear me? Your blood is a cage to me. Stuck on my past, now all I see. Regrets are mine.
dopo questo brano sottile, 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 delicato, 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 mite, 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 per introdurre
Non odiare, il film con Alessandro Gassman di Mauro Mancini, che è attualmente nelle sale cinematografiche italiane.
Esatto, dopo aver avuto un assaggio al Festival di Venezia, dove si è fatto notare, ora noi ve lo recensiremo a caldo, ma siccome eravamo talmente a caldo durante la recensione che abbiamo solamente parlato del film e non abbiamo detto una sola parola della trama, ti ricordi? Sarebbe il caso di introdurre in qualche modo.
Ah vabbè, ma la trama è molto semplice, cioè c'è Alessandro Gassman, che è un ebreo, ed è un chirurgo che si trova a soccorrere un neonazista in un incidente, però scoprendo che è un neonazista sceglie deliberatamente di non salvarlo. Solo che i sensi di colpa lo porteranno a cercare in tutti i modi di redimersi attraverso
una serie di azioni.
Sì, per aiutare economicamente la famiglia di questo neonazista. Solo che la figlia di lui, la figlia è più aperta, ecco, mentre l'altro figlio è molto più figlio del padre.
È molto più,
ecco,
a destra.
Esatto. E quindi, insomma, succederanno cose e questo è il film Non odiare.
Detto ciò, ci ascoltiamo noi stessi nella nostra recensione a caldo di Non odiare.
Recensione a caldo di Non odiare.
Con Alessandro Gassman.
Vittorio Gassman.
No, purtroppo no.
Alessandro Gassman.
Con
la doppia N. Diretto da Mauro Mancini.
Impressioni.
Di settembre. Cazzo, di impressioni di settembre davvero, siamo a settembre.
Allora. Facendola in maniera sintetica. Allora, la regia si può riassumere in queste inquadrature. Carrellate avanti e indietro.
Dall'alto, drone.
Drone. Giochi di messa a fuoco. E inquadrature da dietro una griglia o un palo.
Riflessi.
Comunque, una regia che mi è sembrata un po'... cioè volutamente fredda, distaccata, che spia i personaggi piuttosto che viverli dall'interno e che li osserva in maniera distaccata, anche perché comunque affrontando il tema che affronta,
esatto,
inevitabilmente
deve avere tatto,
cerca di avere tatto. Purtroppo però secondo me è un po' semplicistico come gestisce tutta la questione, soprattutto il finale mi sembra un po' sbrigativo, un po' lasciato troppo a intendere.
Sì, il finale taglia corto.
È moltissimo. A me che non c'era bisogno di dire tanto, visto che comunque tutto il film non è che sia ricco di
plot twist.
Esatto, cioè è molto molto semplice, diluito con molta calma per tutto il film. I ritmi sono lunghi, i tempi sono lunghi, si prende il tempo che gli serve, il regista non vuole correre, no.
È molto riservato nel trattare tutto quanto, tant'è che non è che lo tratti davvero.
Esatto.
Sappiamo tutto quanto, in un modo o nell'altro, dagli eventi e senza dialoghi, senza che venga discussa la faccenda. La domanda che si ripete durante il film è se sapesse chiunque si interfacci con Gassman, se sapesse come sono andate le cose. Non è una vera e propria indagine.
No, ma non
né
è...
Né in Gassman, questo... né in un conflitto interiore.
Credo che il senso del film volesse essere quello del cambiamento e del fatto anche che comunque certi atteggiamenti purtroppo non sono... Cioè dipendono molto dal tipo di contesto in cui vivi. Cioè per esempio anche il cane. Il cane viene allevato in maniera estremamente violenta ed è un cane violento. Ma nel momento in cui Gassman non lo odia più, inizia a non odiarlo più e anzi gli dà da mangiare eccetera eccetera, alla fine anche il cane, entrando in contatto con un ambiente nuovo e più sano, diventa un cane tranquillo. Lo stesso succede con
Gassman
stesso. Personaggi umani, ecco.
Sì. Viene offerta una possibilità
di ragionare da un altro punto di vista, da un altro, da un'altra prospettiva.
È concessa la redenzione di
sì,
immersi in
questo
sì. modo.
Ci sono dei personaggi che affrontano, iniziano ad affrontare una realtà, si lanciano in un'altra realtà, tenendo conto di un senso di colpa, un senso di colpa che nasce da fatti successi a posteriori.
In tutto ciò la nostra recensione ha acquisito i ritmi del film stesso.
Sì, è perché lenta, se vi parliamo... è pacata, è fredda.
Esatto, se vi parliamo così lentamente, perché proprio il film è lento, è pacato e freddo, quindi anche noi ci siamo sì. adeguati ai... ai ritmi del film. Parliamo un po' della recitazione di Gasman, un attore.
Gasman è sottotono.
Sì, è...
non che debba essere, debba fare cose turche in un film del genere, però è sottotono.
Sottotono non lo so, perché comunque le emozioni che deve esprimere le esprime. Però sì. mi sembra, non lo so, un po' rigido. Sicuramente, mi sembra rigido, un po'
ingessato.
Sì, un pochettino. E poi boh, mi sembra un po' sulle nuvole. Mi sembra, ma questo anche durante le interviste l'ho notato che anche, mi sembra sempre un po' sulle nuvole.
Che non c'è.
Non lo so, boh, è molto tranquillone, capito?
Pensa ai cazzi suoi.
Veramente. Mi sembra molto tranquillone, molto easy peasy, e questo anche nella recitazione, molto scialla.
Mm-hmm. La fanciulla.
I ragazzi mi sono piaciuti.
Sì.
Sì, anche lui un pochettino.
Boh. Non mi hanno colpito più di tanto in realtà. Cioè.
Molto basic.
Sì.
Beh, che anche il personaggio del nazista non è che sia. È molto stereotipato, cioè. E poi, insomma, non lo so, io ogni volta che vedo un film di questo tipo mi viene in mente American History X. Fisso. Con le bandiere naziste nella camera.
Strizza l'occhio, sì.
Diciamo che si basa un po' tutto il film, anche la costruzione dei personaggi, su un po' su stereotipi, nel senso che ti dice questo è un personaggio nazista e tu nella tua testa hai idea di com'è un personaggio nazista, ok? E quindi diciamo che boh.
C'è anche da dire che si sta parlando di un'elite che non ha molto da poter approfondire o...
Appunto.
Sì, cioè...
se vuoi approfondire un personaggio del genere lo fai, però
sì, però hai una struttura a base, esatto. Che non può essere che così
è quello si limita il film, capito? Non aggiunge niente di lascia che lo spettatore riempia le cose con
c'è stato un momento in cui ho pensato che volesse prendere un'altra strada, volesse osare fare una domanda o far credere che lo stereotipo del neonazista volesse essere approfondito in un'altra maniera, ovvero ma anche loro hanno sentimenti, e lì stavo per scalciare la poltrona davanti alla faccia del titolo Non odiare, ma così non è stato, non che non sarebbe potuto succedere, ma sarebbe stato curioso.
Beh sì, un film purtroppo un po' sottotono e limitato. Peccato.
C'è dell'altro?
Boh, no, io la taglierei qua. Chiudiamola qui.
Andiamo a casa. Che c'ho anche fame.
Sì, anche io.
Shells hard to swallow. White wallow
Sulle note di When the Shit Goes Down, ovvero lo Square House dei Cypress Hill, tratta da Guns Akimbo, il film con Harry Potter con le pistole bullonate alle mani e spara cose e viene sparato da altre tante cose.
Molto figo quel film. Ed è il momento dei trailer. Ogni settimana ci sono sempre più trailer nuovi, per fortuna, e noi li ascoltiamo con voi per commentarli
e ne sparliamo.
Esatto. Ascoltiamo.
Bambini, ma voi lo sapete chi è il papà di Valerio?
È un eroe.
Una coraggiosa lettera d'amore di un figlio a un padre.
Perché non me lo dici?
Che cosa?
Che hai paura.
Vincitore al Festival di Venezia. Pier Francesco Favino in Padre Nostro. Dal 24 settembre al cinema.
Ogni donna sogna il principe azzurro.
Lì sono poligoni.
Poligami.
Poligami. E qui sono puttanieri.
Possibilmente single. Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Loretta Goggi ti aspettano al cinema per una nuova commedia romantica tutta al femminile. Burraco Fatale. Al cinema.
Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.
Mi chiamo Benno.
Allegra, parti dai.
Jasmine Trinca, Clive Owen, un cast d'eccezione per un insolito road movie.
Dritti verso nord?
Dritti verso nord.
Guida romantica a posti perduti, un film di Giorgia Farina, dal 24 settembre al cinema.
Parti bello.
Potrebbe capitare anche a te.
Sai cos'è un clacson di cortesia?
Di incontrare.
Che cosa vuole?
L'uomo sbagliato.
Voglio che lei impari a chiedere scusa.
Nel giorno sbagliato.
E vedrà che imparerà con la violenza e il castigo.
Il premio Oscar Russell Crowe. Il giorno sbagliato. Dal 24 settembre al cinema.
Ora comincia la sua prima lezione.
Bene. E questi erano i trailer.
Sì.
Abbiamo ben due film che sono stati portati a Venezia.
Sì.
E tra l'altro uno che ha valso un premio a Pier Francesco Favino, che sta tipo...
Li fa tutti lui, li vince.
Esatto.
Tutti lui.
Sta facendo incetta. Ormai sono finiti i premi, devono fabbricarne di nuovi. E stiamo parlando di Padre Nostro.
Pier Francesco Favino è la Juventus del cinema italiano. Vince tutto. Sparaglio tutto quanto. Bellissima questa metafora. Vengo. Calcio cinematografico.
Cinema e calcio vanno proprio a braccetto.
Basta, io mollo le cuffie, ho dato quello che dovevo.
Ecco, va bene, ciao Tore, ciao. Vabbè, comunque, un film di Claudio Noce, con protagonista, l'abbiamo detto, Pier Francesco Favino. Il film si basa sull'attentato del 14 dicembre del 1976 ai danni del vicequestore Alfonso Noce, che è appunto il padre del regista. E quindi il film racconta le vicende di questo attentato. Ma invece il secondo film a Venezia qual è stato?
Guida romantica ai posti perduti. Abbiamo ascoltato anche la settimana scorsa, mi
sa. È vero.
Quello con Clive Owen.
Diretto da Giorgia Farina.
Sì. Protagonista femminile Jasmine Trinca. Un romantico sentimentale. Drammatico sentimentale.
Presentato nella sezione Giornate degli Autori alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nomi lunghissimi.
Esce oggi 24
settembre nelle sale, quindi potete andare a vederlo.
Esatto.
Altri film, abbiamo sempre un Russell Crowe incazzatissimo, che fa una specie di revival di Un giorno di ordinaria follia, mm-hmm. ovvero
calca un po' la mano con Il giorno sbagliato. sbagliato.
Il giorno sbagliato, che con cui ci insegnerà le buone maniere attraverso il dolore.
Esatto, come evitare di cagare il cazzo alla serie. E poi
concludiamo
Buracco Fatale.
Ecco.
Buracco Fatale, abbiamo la commedia italiana, tutta al femminile. E l'unico interesse per questo film è Caterina Guzzanti, tanto caruccia, tanto cara, tanto amata in Boris.
Vabbè, anche Claudia Gerini e Angela Finocchiaro, ricordiamo. Cast tutto al femminile.
Sì.
Una commedia.
Ma per la Guzzanti
che...
è un debole, quindi.
Ah, beh.
Se dovessi andare a vederlo,
solo
sarebbe per lei. Esatto.
Che uscirà nelle sale cinematografiche il 1 ottobre, quindi insomma, qualcos'altro da vedere. E ci aspettiamo qualcosa di interessante, insomma.
Yeah.
Beh, noi concludiamo con una canzone. Con cosa offre la regia?
La regia offre un brano molto, molto alto, livello altissimo della cinematografia, delle colonne sonore del cinema internazionale, italiano, che ha fatto la differenza durante la quarantena. Ovvero abbiamo Michele Morrone, tu dirai, cazzo è, anch'io, con Watch Me Burn, brano tratto da
365
giorni. Bello ascoltato.
Don't lie to me. No. Oh baby, I've been thinking about it. You know that I've been dreaming about it. Headlight, hold tight. No, 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 no. Oh baby, you know I've been thinking about it. You know that I've been dreaming about it. You know the deal. Don't make any promises, promises. Got me flying high, right where you want me to. Watch it, watch me burn. Right where you want me to. Dim the light, my lullaby. Touch me now, stop pretending. Oh baby, I can lose my mind, yeah. You know that I can lose my mind, yeah. What do you want me to be? Headlight, hold tight. No, 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 no. Oh baby, you know I've been thinking about it. You know that I've been dreaming about it. You know the deal. Don't make any promises. Promises. Got me flying high, right where you want me to. Watch it, watch me burn. Right where you want me to. Dim the light, my lullaby. Touch me now, stop pretending.
Fiction su Unica Radio.
Allora, ricominciamo su Cult Fiction, il programma meglio del 3D. È arrivato il momento di annunciare il nostro ospite. Come succedeva nella stagione passata, abbiamo di nuovo la collaborazione preziosissima con Diari di Cineclub, che per la puntata di oggi ci ha offerto l'occasione di poter intervistare Paolo Minuto, che è in collegamento telefonico qui ora con noi. Benvenuto Paolo.
Grazie, grazie a voi, buongiorno a tutti.
Come stai?
Bene, grazie. Ovviamente nel contesto difficile che tutti viviamo, ognuno nel proprio settore, ma insomma tenuto conto di questo, che è uguale per tutti, o meglio uguale per tutti proprio no, perché ci sono persone che sicuramente lo soffrono di più, ma insomma comunque ognuno deve fare uno sforzo in più rispetto al normale, insomma, che poi normale tanto bello non era, ma in ogni caso insomma.
È vero. Mi offri la palla al balzo per la prima domanda che vorrei farti. So che ti occupi di distribuzione cinematografica. Ti avrei fatto questa domanda in ogni caso anche al di là della pandemia. Perciò volevo chiederti come avviene il lavoro del distributore cinematografico, il mestiere del distributore, e come hai dovuto arrangiarti in una situazione come quella che abbiamo appena vissuto e stiamo in qualche modo continuando a vivere negli strascichi.
Nasce come un'attività pratica, ma poi diventa, con l'avvento di una maggiore consapevolezza dell'importanza del cinema per sé, del cinema d'autore, chiamiamolo come preferiamo, ma insomma del cinema non necessariamente commerciale, se non con le uniche, come unica finalità il commercio, allora con la nascita di una consapevolezza che questo cinema ha bisogno di essere diffuso, il pubblico cresce attraverso la crescita anche di questo cinema, ecco che la parola distribuzione è rimasta, ma ha un significato diverso, cioè nel mio caso, come nel caso di tanti altri, distribuzione è più equivalente a editore nel campo della letteratura, della saggistica, eccetera. Quindi non indica un'attività meramente pratica di distribuzione come può essere una macchinetta o un distributore di benzina, ma indica una selezione, una cura e quindi anche una linea editoriale, poetica, di indirizzo culturale che ognuno di noi dà, e quindi in qualche modo è una forma di espressione di se stessi da un punto di vista culturale e anche politico nel senso più alto del termine, e quindi pur essendo rimasta la stessa parola, ad essa nel campo cinematografico va attribuito un significato molto più culturale, artistico e creativo che quello che in italiano la parola distribuzione può evocare. E quindi in questo senso io seleziono i film in base a una mia idea di cinema, ma anche una mia idea di pubblico. Ogni anno ho sempre qualche festival da curare, qualche programmazione da fare, anche quindi, oltre a tutta l'esperienza di programmazione del cineclub, quindi è chiaro che la programmazione per un cineclub oppure per un festival ha un altro tipo di criterio, non sempre del tutto diverso, ma comunque è diverso. Ecco, io vedendo un film posso fare diverse valutazioni, quella per me come pure semplice spettatore, quella per la distribuzione, quella per un festival, quella per una programmazione, o se sto vedendo un film perché faccio parte di una giuria, quella per valutare chi tra i film in concorso ritengo più meritevole di essere premiato. Quindi ecco, in questo senso va inserito il discorso, il concetto di distribuzione cinematografica.
La distribuzione è scelta.
È assolutamente scelta, e nel mio caso specifico ovviamente posso parlare molto più per me che per altri, ma penso sia analogo all'esperienza di molti altri, non solo è scelta ma anche scelta consapevole di portare comunque un certo tipo di film e magari anche l'autore stesso a contatto con il pubblico, cioè io non scelgo di distribuire film che io per primo non programmerei, io scelgo film che io, se dal punto di vista di programmatore, programmerei, porterei al pubblico, voglio andare davanti al pubblico con l'autore possibilmente, avendo il coraggio di proporre un film che io ho apprezzato, che a me è piaciuto, che a me ha dato qualcosa. Quindi in questo senso sono molto rigoroso, ma è un rigore anche molto soggettivo, perché poi bisogna saper lavorare con il film, e uno può lavorare anche in base alle proprie personali caratteristiche, perché non tutti i film vanno bene per me, non con tutti i film saprei lavorare, anche con film che magari apprezzo, ma che quella caratteristica per cui io saprei lavorare e che io saprei portare al pubblico, quindi bisogna avere anche da un certo punto di vista una certa umiltà nella selezione, no? Ma questo per rispetto per il pubblico, perché mettersi davanti al pubblico, proporre al pubblico delle storie o dei film, è comunque importante farlo credendoci ed essendo estremamente sinceri.
E a livello pratico come si applica tutto ciò per esempio con il film che sta per uscire nelle sale e che sei tu a distribuire, mi riferisco a Solo al mio matrimonio.
Sì, ma allora nel mio caso probabilmente già ci sono un numero sufficiente di sale, però anche in questo caso, anche nel mio caso, ci sarebbe bisogno di più sale e di più offerte, perché in molta parte del territorio il film non arriverà o non arriverà subito. Ci sono casi di distributori che scelgono film anche più difficili e quindi la cui diffusione è ancora più difficile. Ecco, allora in questo senso, siccome le associazioni del pubblico sono organizzate a livello nazionale, ci sono ben 9 associazioni nazionali che organizzano i circoli che poi vediamo nel territorio, tra l'altro in Sardegna ce ne sono tantissimi, quindi anche la Sardegna è forse la regione con il maggior numero di associazioni nel territorio. Beh, queste dovrebbero man mano studiare un po' le uscite sul mercato e cercare di proporre al pubblico nelle loro sedi, nelle loro nei loro luoghi di proiezione, proporre quei film che hanno avuto poco o nessuna esposizione nelle sale cosiddette commerciali. Questo lavoro di affiancamento, di bilanciamento, di sperequazione, se vogliamo usare un termine più economico, lo devono fare loro, naturalmente in accordo con i distributori, con tutti, cioè è chiaro che la cooperazione è necessaria, però bisogna prima avere consapevolezza di questo e poi, una volta avuta consapevolezza e deciso di giocare questo ruolo, poi a quel punto tutti gli attori virtuosi in campo che la pensano così si devono unire per lavorare in questo senso. Naturalmente non è che non si stia facendo niente, cioè, molte associazioni già svolgono questo ruolo, però un conto è che lo svolge la singola associazione, altro che lo svolgono 9 associazioni nazionali diffuse sul territorio, cioè sarebbe una rivoluzione. Devo dire che questo non è facile, perché non ci sono riuscito a far passare questa idea quando ero presidente di una di queste associazioni, quindi mi rendo conto che è molto difficile, però anche il tempo e la consapevolezza secondo me giocano a favore di questo, perché uno non ci può riuscire in un periodo, ma poi continuando a insistere si può creare una consapevolezza maggiore per far questo. Ecco, ripeto, Solo al mio matrimonio relativamente non in numero sufficiente, ma relativamente avrà un numero vitale, spero soddisfacente, ma ripeto, appunto, relativamente, cioè, quindi sarebbe meglio che si diffondesse di più. Ecco, io cerco di portare film che comunque siano godibili nella loro visione, dopodiché c'è la riflessione, ecco. Perciò
ecco, hai parlato di riflessione, che è una delle caratteristiche dei circoli del cinema, ovviamente non accade nelle grandi sale. Sei stato in passato alla guida della Federazione Nazionale dei Circoli del Cinema. Questo come si sposa con la professione della distribuzione dei film, e cosa comporta dover tenere insieme un numero così alto di circoli del cinema, perché come dicevi prima sono appunto numerosissimi e ciascuno con una propria linea editoriale, in qualche modo una scelta delle proiezioni. Non è un compito semplice.
No, certo, ma intanto preciso che quando sono stato presidente della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema e poi anche di quella internazionale, per cui mi sono fatto un'esperienza anche internazionale, non ero distributore, cioè io la distribuzione l'ho iniziata dopo, naturalmente, perché le due cose insieme
possono entrare in conflitto.
È molto impegnativo, ma al di là del possibile conflitto, sì, che pure ci può essere e che va evitato, ma tra l'altro è proprio una questione anche di tempo, no? Perché bisogna dedicare molto tempo e però nel volontariato, perché al massimo non ci rimetti le spese, però per il resto è volontariato e quindi è molto impegnativo. Perciò anche per questo, oltre perché credo nel ricambio comunque dei ruoli apicali, comunque è durato fino a un certo punto, fino a circa 10 anni fa, dopodiché ho lasciato e iniziato questa attività, che è un'attività meno di volontariato, ma comunque pur sempre nei livelli no profit, cioè nel senso che non è lucrativa. E quindi le due cose sono state appunto separate nel tempo. Mi riferivo proprio a questo, che io ho cercato di dare anche questa linea, di cercare di essere una sana alternativa al mercato in senso stretto, e questo a livello internazionale devo dire avviene molto di più. Cioè, in tutta l'America Latina le associazioni sono una vera alternativa al mercato, in Europa lo è di meno, lo è più nei paesi del centro nord, meno nei paesi dell'Europa meridionale. E quindi su questo bisogna lavorare per creare una vera alternativa.
Senti Paolo, volevo farti in conclusione un'ultima domanda brevissima sulla tua professione di docente. Hai accennato il fatto che insegni all'università per stranieri. Come mai questa, cioè, è la tua professione principale, questa, è ciò di cui vivi, ed è una fortuna che si possa inserire anche nel campo delle tue passioni?
Sì, certo, ma questa, diciamo, la storia dell'università per stranieri di Reggio Calabria, perché di questo si tratta, è una storia molto interessante, perché in realtà molti c'è un gruppo di docenti all'inizio degli anni 90, riuscimmo, lavorando gratuitamente, anzi addirittura pagandoci pure le spese, a far partire un'attività che poi è diventata una università legalmente riconosciuta, con corsi di laurea, tutti siamo dipendenti a tempo determinato, con stipendio eccetera, e questo secondo me è un grande successo, che però, siccome è successo al sud, non se ne parla quasi per niente. Però in questo senso il cinema, nello studio della lingua il cinema è fondamentale, perché allena, esercita l'abilità dell'ascolto della lingua parlata, e quindi poi di conseguenza l'abilità anche della produzione, cioè del parlare, mentre ci sono dei livelli di corsi in cui io insegno la storia del cinema italiano, e quindi anche ad italiani, non solo a stranieri, perché nelle università per stranieri si possono iscrivere anche italiani, e questo è un altro elemento molto interessante, e lì io insegno la storia del cinema italiano, che è anche importante come consapevolezza, anche perché mi rendo conto che troppi studenti non conoscono la storia del proprio cinema, cioè gli studenti stranieri che non conoscono la storia del proprio cinema, e gli studenti italiani che non conoscono quella del cinema italiano. Per la verità, purtroppo, non conoscono molte altre cose, però comunque diciamo c'è anche questo elemento. Ecco, su questo dall'osservatorio universitario, che avete anche voi, che è anche il vostro, si rileva come la qualità della preparazione degli studenti che arrivano dai licei si è abbassata negli ultimi anni. Ci vuole una forte campagna anche di persuasione nell'orientamento, perché le università fanno l'orientamento dai licei verso l'iscrizione universitaria, ma ci vorrebbe un forte e serio orientamento anche in uscita, non solo in entrata, e questo manca, perché c'è un monitoraggio, però non basta il monitoraggio, cioè il monitoraggio è ex post, però bisogna fare secondo me un monitoraggio preventivo, un tutoraggio in uscita per dare degli indirizzi, e qui c'è molto margine da fare, e secondo me andrebbe istituito innanzitutto nelle università questo tipo di figura.
Beh, la situazione non è semplice, però c'è dell'ottimismo in qualche modo, ci sono le possibilità per migliorare e andare avanti al meglio.
Ma certo, io mi rifaccio sempre a un grandissimo pensatore sardo, Antonio Gramsci, e quindi il pessimismo della ragione, ma anche l'ottimismo della volontà.
È vero, esatto. Benissimo Paolo, ti ringrazio per il tempo che ci hai concesso.
Benissimo, grazie a voi.
Detto
buon
ciao.
Lavoro.
Grazie, grazie mille ancora. Alla prossima, ti ringrazio.
Alla prossima, ciao.
Ciao, grazie.
Cult Fiction su Unica Radio.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Yeah.
ascoltato Helden di David Bowie, o come dice qualcuno, David Bowie. David Bowie di Boop.
È questo che va nel podcast, è questo che va nel podcast.
Tratta dal film Fantasmagorico di Jojo Rabbit. Ma adesso vi raccontiamo un altro film bellissimo, con niente po' di meno che Vittorio Gassman.
Allarme fangirlismo, allarme fangirlismo. Sì, del 1974.
Con la coppiata Dino Risi Gassman.
Esatto. Che ha regalato tante perle.
Che ha valso a Gassman niente meno che un premio al Festival di Cannes nel 75 per la migliore interpretazione maschile. E quindi gli americani che hanno detto: eh no, adesso noi facciamo anche la nostra versione con Al Pacino e gli diamo l'Oscar. Ma non hanno capito che quello di Gassman è migliore, non sono assolutamente di parte,
No, ma che? Sì, gli americani hanno fatto il remake, però non si direbbe nemmeno che siano tratti entrambi dallo stesso romanzo Il buio e il miele di Giovanni Arpino.
Quindi noi ve lo riassumiamo con molta passione.
Esatto, con molto fangirlismo, immagino, sarà una puntata molto difficile. Detto ciò, riassuntino For Dummies di Profumo di donna del 1974 di Dino Risi.
Il film inizia in una città più o meno deserta, con una bellissima musica di sottofondo che ci accompagnerà per tutto il film.
Si tratta di Armando Travaglioli, ovvero un compositore che, se non era Morricone, era Travaglioli, in qualche modo.
Un altro grande.
Abbiamo un soldatino, si gira per questa città deserta e arriva in un'abitazione dove viene accolto da una vecchietta con un meraviglioso accento piemontese.
Cammini in punta di piedi, né, se no mi sporca il pavimento.
Né? Benvenuto, né?
Che fa da tramite per la conoscenza tra il nostro soldatino e il nostro protagonista.
Fausto, che è un ex militare mandato in congedo perché, come dice la signora anziana, che sarebbe la zia, ha avuto un incidente giocherellando con una granata e ha perso un braccio e la vista.
Alle manovre, giocando con una bomba. E dico giocando, perché cosa sono diventate poi mai queste manovre al giorno d'oggi?
Cosa saranno mai queste manovre? Robe del genere.
Qual è lo scopo di questo soldatino? Cosa deve fare?
Dovrà accompagnarlo a Napoli. Detto così è molto semplice, ma dovranno fermarsi anche a Genova e a Roma.
Il primo incontro con Fausto è abbastanza bizzarro, molto simpatico e divertente.
Sopra le righe notiamo subito che Fausto ha carattere.
Ha un bel caratterino.
Ha tanto carattere.
È una grande resistenza all'alcol e alle sigarette.
Mm-hmm.
E subito, cioè, non gli interessa molto di questo fanciullo, tant'è che lo chiama
Ciccio,
come tutti gli altri. Come tutti i suoi predecessori lo chiamerà Ciccio.
Qua, da questa parte. Qui, prendimi il braccio. Ma leggero, non stringere che basta una pressione. Vai, cammina, dai. Oh, camminare e camminare, eh. Vai, accelera, attento alla console. Oh, ma dove credi di essere? A un funerale? Di qua, a sinistra, girati da questa parte. Vai, vai, ma cos'hai paura di rovinare il pavimento? Devi piantare i tacchi dentro la cera. Lo stampo ci devi lasciare. E freghiamocene di quella vecchia pazza che non fa altro che pulire.
È poco più di un nano. Gambe corte, però non puzza.
Sì, esatto, non puzza. Ultima perla di questo incontro è ovviamente il gatto, il barone.
6 anni, castrato, e mi odia. Cerca sempre di farmi inciampare, ma gli è sempre andata male, povero barone. Brutto castrato assassino. Io lo insulto e lui mi odia.
Castrato assassino?
Sì, Gassman con i gatti viene... è sempre simpatico da vedere.
E viene strapazzato con... affetto, amore e odio. Poi i due si danno appuntamento. Inizia così il viaggio, dopo qualche giorno, in treno.
Destinazione Genova.
Destinazione Genova. E abbiamo subito il titolo del film chiarificato e prende senso, perché, dai, dillo, al contrario di quello con Al Pacino,
qui lui le fiuta davvero le donne.
È un segugio,
proprio. Sono nello scompartimento del treno ed un tratto Fausto dice:
hai sentito?
Che cosa, signore?
Odore di femmina. Ehi, com'erano, dimmi? Alte? Piccole? Giovani di sicuro, lo riconosco l'odore di ascella giovane. Eh? Ciccio, com'erano? Descrivere, per Dio.
E passano due fanciulle. Odore di ascella, di ascella di giovane, ecco. Mm-hmm.
E lui ha già la bava alla bocca e abbiamo una spiegazione di questa sensibilità nei confronti dell'universo femminile di Fausto.
Ecco, a lui non gli interessa
il paesaggio.
Con molto tatto, Tori, guarda che sono in fascia protetta.
È una citazione.
Ma ho capito, però.
E metterò anche questa frase.
Il sesso, le cosce, due belle chiappe, ecco la sola religione, la sola idea politica, la vera patria dell'uomo. Hai capito? La figa.
La figa.
Arrivati a Genova
si cambiano d'abito perché non vuole
vogliono abiti civili,
esatto, e lui diventa un bellissimo gelataio tutto di bianco e vanno a caccia proprio di quello che poco prima ha elogiato Fausto,
sì,
dei piaceri femminili.
Ciccio, io non mi devo fidanzare, dimmi come sono fatte le puttane di questa strada, dai.
C'è una piccola col vestito rosso.
Niente, soffermati solo su quelle alte coi fianchi grossi.
Fianchi grossi, alte e more.
Sono queste capelli
le
lunghi.
Capelli lunghi e neri. Sono le caratteristiche che lui vede con le mani, a parte il colore.
E tra un travestito e qualche fanciulla bionda.
Sì, perché non sente solo profumo di donna, sente anche.
Che brutto odore di frociaccia.
Ma non si sente ancora venereo.
Esatto. Quindi vanno in hotel, vanno a Nanna. E nel momento di andare a Nanna succede qualcosa di molto importante. Tra una caduta, un insulto, delle varie raccomandazioni.
E non ti masturbare.
Prego.
Non farti le pippe.
Insomma, Ciccio è molto suggestionato. Non prende sonno. Quindi ricomincia a gironzolare per la stanza del loro albergo.
E va a frugare nella valigia di Fausto. E cosa trova?
E trova
due bottiglie di
bottiglie di alcol. Di alcol, di alcolici. Una foto.
Una foto.
E una pistola.
Una pistola. Dun dun dun.
E cosa ci fa un cieco con una pistola?
E manco a farla apposta.
Dimentichiamo che ha anche una mano di legno. Rimane molto suggestionato da questo episodio, tant'è che sogna Fausto che andrà a sparargli in faccia mentre lui sta dormendo. È arrivato il momento di essere venerei.
Esatto, quindi andiamo a recuperare la fanciulla che non era stata adocchiata da Ciccio precedentemente e ne va a cercare un'altra che è niente meno di Moira Orfei.
Che non ha la cofana in testa,
esatto.
La vediamo con i capelli sciolti.
Incredibile. E quindi Fausto va nella casa del piacere di Mirka.
Mm-hmm.
E si scopre che, cioè, lui è molto sensibile. Non iniziamo a vedere qualche piccola fragilità di questo personaggio così.
Qualche crepa
irruento.
Nel cuore di pietra di Gassman, di Fausto.
Chiudi bene la finestra e non accendere la luce.
Sì, ma anche se c'è un po' di luce, scusi. Tanto per te non è lo stesso.
Non mi piace in certi momenti essere guardato in faccia.
Ciccio è un gentiluomo, non favorisce perché. Insomma, non favorisce anche lui perché è fidanzato, lui è fedele alla sua donna. E riprendono il viaggio verso Roma. E sul treno, manco a farlo apposta, Vittorio Gassman legge tutti i pensieri del povero Ciccio.
Sì, perché sarà cieco, non vedrà, avrà bisogno di aiuto, ma è un veggente. Vede tutto, sa tutto, immagina tutto con esattezza, tra l'altro.
Non ha detto niente della pistola, eppure l'ha capito che l'ho vista, figuriamoci. Ma quando arriviamo a Roma, non ce la faccio più. E il mio comandante questa l'ha chiamata una licenza premio.
Hai visto la pistola?
Sì.
Sai perché la porto con me?
No.
Dopo aver cacciato un passeggero dal proprio vagone, perché semplicemente non gli andava genio,
un pisano,
arrivano a Roma,
dove incontra
per la
il
nuova
cugino
tappa. Incontra il cugino
che è un prete.
È un prete e ha bisogno di una benedizione.
Come mai?
Perché un cieco ha una pistola e ha bisogno di una benedizione?
Lo scopriremo solo vivendo.
Vuoi dire che è una fortuna essere ciechi? Può darsi, ma non per le tue ragioni. La fortuna è essere ciechi perché i ciechi
C'è chi non vedono le cose come sono, ma come immaginano che siano. Ma io no. Io non immagino niente. Non ricordo niente. Potessi vedere il mondo qui, adesso. Credo che guarderei solo pietre, deserti, e meno animali, alberi. Solo pietre. Allora, questa benedizione.
Dopo una benedizione, un segno di croce e una confessione da parte di Fausto,
siamo...
è il momento di mangiare e bere.
A pranzo. E non siamo soli.
Esatto, arriva una fanciulla.
Arriva la ragazza che per sicurezza ha i capelli neri ma corti, così non piace al nostro zio Gasman. E si tratta della della pivella
di Ciccio.
Di Bertazzi, di Ciccio. Insomma, a Gasman piace molto, però non può trattenersele le cose e andrà a dire la sua riguardo lei a Ciccio. Tana.
Simpatica, idee chiare, buon senso.
È una ragazza pulita.
E mignotta.
Come ha detto, prego?
Dai, svegliati, Ciccio, ma che non ci vedi? 18 anni, carina. Padre che mestiere fa?
Maresciallo.
E lei va in giro con una borsetta da 400.000 lire. Eh sì, l'ho toccata, era coccodrillo. È il profumo francese, almeno 40.000 lire il flaconcino. Babysitter. Quello è un pretesto per star fuori a far marchette fino alle 3 di notte. Levati l'elmetto, che la guerra... Cosa fai, schivi?
Perché suo zio non è suo zio, borsetta di coccodrillo da 400.000 lire.
Che non è fattibile con uno stipendio da babysitter.
Esatto. Quindi.
Quindi insomma. Ciccio schiva le pacche di Fausto e poi finisce di mangiare con un bellissimo complimento al ristorante.
Cameriere!
Sono qua.
Dove ti nascondevi? Tieni qua. Calma.
Sì.
Tieni il resto.
Grazie.
Fate mettere una lapide sul locale. Qui mangiò malissimo il capitano Lungavista.
E poi è il momento di fare un pisolino.
Adesso andiamo in albergo a fare un riposino.
Ma io non c'ho sonno.
Dormirai.
Ci siamo ristorati per bene dopo questo episodio.
Andiamo in discoteca.
Dove Ciccio è un po' irritato da quello che gli ha detto.
Irrequieto. Ci sta pensando.
Sì, adesso dubita anche della sua fidanzata.
Si becca un pugno in un occhio. Perché Gasman del resto è cieco e voleva sussare un tizio che era andato a farsi provocare, però sbaglia mira.
E arriviamo finalmente poi...
Arriviamo a Napoli.
A Napoli, che era la tappa finale, dove Fausto incontra un suo ex compagno d'armi, anche lui è diventato cieco, probabilmente erano insieme quando...
La stessa granata.
Esatto. E in questa casa dove ci sono delle ragazze...
Giovani.
Che fanno, sì, giovani che fanno le spiritose, si divertono. E in particolare ce n'è una.
C'è Sara.
Che è proprio la ragazza della foto.
La fanciulla della foto. Per la quale Ciccio ha un debole.
Ma lei.
Però lei.
Giustamente.
Ha un debole per zio Fausto.
Non solo un debole, è completamente innamorata, cotta. Anzi, no, già. Lei ha deciso.
E insomma, qui la situazione prende una piega decisamente diversa perché. Abbiamo riso finora, ma qua tutti i nodi vengono al pettine.
Anche perché Gasman è sempre stato fino a qui molto giocherellone, molto sicuro di sé con le donne che ha incontrato e anche con le fanciulle, le giovani ragazze di questa casa a Napoli. Ma con
però,
Sara si comporta in modo molto particolare.
C'è del disagio, c'è del non detto.
Molto schivo.
C'è del non visto. E quindi rimane più sulle sue.
Si vede che c'è un passato nascosto tra che questi due personaggi condividono e che scopriremo a breve.
Io ero ancora una bambina e lui veniva spesso a trovare mio padre. Erano legati dalla comune passione per i cavalli. E fu lui quella volta a darci i biglietti per il concorso ippico Città di Napoli. Io ancora non lo conoscevo, anche se ne avevo sentito molto parlare in casa. Ci andai solo perché sapevo che lì avrei incontrato Nicolino, un compagno di scuola del quale credevo di essere innamorata assai. Poi Fausto ci doveva riaccompagnare a casa in macchina. Io mi misi seduta davanti per stargli vicino. E quando papà mi disse di sedere dietro, sentii salirmi il groppo alla gola. Non sapendo come giustificare le lacrime che stavano arrivando, scappai via e tornai a casa a piedi. Lo rividi l'anno dopo. Era successa già la disgrazia, ma io non lo sapevo.
Intanto...
veniamo anche a sapere, in qualche modo, o a immaginare cosa ci fa veramente Fausto a Napoli casa di Vincenzo. Viene data una festa. Viene data una festa, vengono dette molte cose che Sara non riesce a interpretare perché fa presagire che da qui a poco le cose cambieranno davvero. Alla fine della festa, quando tutti quanti si sono divertiti, meno che Sara, belli, allegri, ubriachi, tutti quanti lasciano la casa di Vincenzo, ma
si spengono le luci.
Che bisogno aveva di spegnere la luce?
E perché dei ciechi spengono le luci?
Vieni, presto!
Ciccio e Sara salgono su a casa di Vincenzo e trovano una scena raccapricciante.
Vincenzo, l'altro cieco, è ferito da un colpo di arma da fuoco, mentre Fausto è in piedi, traumatizzato, contro la parete, con in mano la pistola, l'arma del delitto.
L'idea di Sara è quella di prendere Fausto, portarlo via e lasciare Ciccio e lasciare quella
e lasciare
morire.
L'altro lì alle cure degli altri. Chi vedrà vivrà.
Della serie Arrangia. Lo portano via in una casa di campagna dove abbiamo l'atto finale, ovvero la risoluzione di tutto quanto, in qualche modo.
Sara, che credeva che Fausto fosse un leone senza paura, senza macchia e senza difetti,
forte come un leone, sano come un pesce, è solo al mondo
forte come un leone,
scopre invece che in realtà è pieno di fragilità, un uomo che voleva farla finita e che si era messo d'accordo col suo compagno per farla finita e che però non ha avuto il coraggio di compiere questo terribile atto finale e definitivo. Dopo una serie di ulteriori rifiuti di Fausto verso Sara, alla fine,
quando Ciccio va via e Fausto crede che Sara sia ormai lontana, si ritrova da solo in un mondo ormai sconosciuto in cui ha bisogno di qualcuno
che veda per lui,
cade, chiama Sara e Sara è lì pronta ad essere al suo fianco.
E il film si conclude con una bellissima battuta finale di Fausto, campo lungo sulla campagna e questi due innamorati che vanno via coi titoli di coda.
Tu sai camminare, Sara. È difficile, sai, accompagnare un cieco.
Vorria sapere perché si m'ava dita, facita sempre a faccia amareggiata, ma voi quanto è più brutta ve facita, più bella all'occhio mie ve presentate. Io mo non saccia si ve n'accorgite, ma costi modo i bricce da tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, vai tante che ha già avuta e tante che ha già girato, con dolce sotto la tazza fino a mocca ma d'arrivare. Più tempo passa, più va raffreddata, me ce va riscalda caffè squisita, o bella e casi pura va gelata, si dà delizia do caffè granita, facendo concorrenza limonata. Ma costi modo i bricce da tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma è tante che ha già avuta e tante che ha già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà. Vuoi si da mamma del passatore, e io bellezza mia figlia cartare, se vuoi va divertita a cagnacore, io faccio carte senza denare. bella pariglia fosse ma famore. Ma questi modo i briggida, tazze e caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita. Ma è tante che già butà, ma è tante che già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà. Ma questi modo i briggida, tazze e caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita. Ma è tante che già butà, ma è tante che già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà.
E sulle note di A Tazza di Caffè di Roberto Murolo, che abbiamo potuto sentire in Profumo di Donna quando Vincenzo suonava il piano benché cieco, però Gassman gli chiede di suonare qualcosa di più allegro perché stava suonando Chopin e si era rotto le palle. E siamo giunti al termine, ma prima di salutarvi
vi ricordiamo di seguire Unica Radio sui canali social, su www.unicaradio.it, dove trovate tutti i nostri podcast di Cult Fiction, e ovviamente dovete seguire Cult Fiction, meglio del 3D, su Facebook, soprattutto su Instagram, perché ovviamente Instagram, Facebook è morto, lunga vita Instagram. E anche su Telegram trovate Unica Radio sui canali Telegram per rimanere sempre aggiornati sulle novità.
Esatto. Cult Fiction, Tore e Denise vi danno appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 20, sempre su Unica Radio. Vi salutiamo, un bacio, un abbraccio
e buona visione. Ciao!
Si secca se me la sparo qui.
Mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo e spacchiamo tutto. Cosa? La radio va al suolo, questa merda di casa!
Allora, no, un attimo.
Sono a casa!
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa, eh?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? Che puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare!
La casa, quindi singolare. La casa.
Giube, siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.